Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 le notizie regionali, partiamo quest'oggi dalla cronaca. Ieri pomeriggio a Firenze un uomo di circa 45 anni è stato aggredito e ferito mentre si trovava in auto insieme al figlio di 10 anni dopo un diverbio. Autori del gesto, 3 minorenni. Ma cosa è successo? Ci dice tutto in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Buongiorno, sì Raffaele, un altro episodio che riporta dunque al centro delle cronache l'allarme sicurezza, collegato in questo caso al fenomeno più volte denunciato dalla Fondazione Caponnetto anche ai nostri microfoni delle baby gang. Come dicevi, teatro dei fatti, questa volta è stato il quartiere dell'Isolotto, poco dopo le 15, questa è la ricostruzione secondo quanto appurato, grazie a svariati testimoni, in piazza dei Tigli tutto sarebbe nato da un diverbio tra l'uomo, circa 45 anni, di origine albanese, che stava viaggiando in macchina con il figlio di circa 10 anni e tre ragazzini descritti come nordafricani sui 17-18 anni. Quest'ultimi avrebbero improvvisamente attraversato la strada di corsa. Il rimprovero da parte dell'autista, dalle parole poi si sarebbe passati rapidamente ai fatti e i tre avrebbero colpito l'uomo con una catena prima, poi l'avrebbero ferito con un'arma da taglio, lasciandolo a terra sanguinante prima di darsi alla fuga. Questa ricostruzione determinante è stato l'intervento immediato di alcuni commercianti della zona e di clienti di un bar affacciato sulla piazza che hanno prestati i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. L'uomo è stato poi preso in cura dal 118, trasportato in codice verde al pronto soccorso. La polizia è intervenuta sul posto, sta indagando per risalire ai tre giovani che sarebbero stati ripresi anche in un video già circolato peraltro sui social. Peraltro, e chiudiamo, la baby gang sarebbe probabilmente la stessa che poco prima avrebbe compiuto un'estorsione ai danni di una coppia di giovanissimi di 15 e 16 anni. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. La pagina politica: sono 20 i comuni toscani che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimi per le elezioni amministrative, da Viareggio a Figline Incisa, da Sesto Fiorentino a Pistoia, da Arezzo a Cascina, piccoli comuni con poche centinaia di abitanti come Capraia, ma anche capoluoghi di provincia come Prato, dove la questione delle candidature resta ancora aperta. Qui per il centrodestra la Lega potrebbe correre da sola, mentre il resto della coalizione fatica a trovare una candidatura comune. Sul versante del centro-sinistra invece il candidato dovrebbe essere Matteo Biffoni, attuale consigliere regionale del PD e già sindaco di Prato per 2 mandati. Candidatura quella di Biffoni che non manca ancora, che non è stata ancora ufficializzata a causa degli equilibri interni al Partito Democratico, di cui il presidente della regione Eugenio Giani prova a farsi garante, come ci ha raccontato il nostro Giorgio Bernardini. Sentiamolo.
Dall'ultima fase della legislatura, della consigliatura, per essere precisi, della prima consigliatura Giani, vediamo un Giani veramente garante di questo patto con la sinistra Schleiniana, che anche qua viene palesato, perché insomma, come vedete, fa il ministro dell'equilibrio, dice Biffoni sì, però poi mi raccomando venga a patti con quella parte del partito, segnatamente appunto quella Schleiniana, che diciamo ha bisogno di palesare la propria guida in questo momento della segreteria. Rivela quello che è il motivo per cui ancora Biffoni non ha fatto il passo avanti decisivo nonostante si pare di lui. Ci sono le ultime riunioni in corso in questi minuti, in queste ore in cui appunto stiamo parlando di questo. Non è più in discussione se, ma in discussione il come appunto Biffoni dovrà governare, con quali equilibri sia all'interno della giunta sia con quali equilibri all'interno della narrazione, perché non scordiamoci quello che diciamo è un po' sotteso a tutto questo, è il racconto che si vuole fare della città di Prato in grande crisi, e diciamo che è importante raccogliere un racconto che sia riconoscibile. Certamente diciamo la sinistra schleiniana, la sinistra che si riconosce diciamo in questo momento nella leader, appunto nella segretaria del partito, vorrebbe un racconto un po' meno diciamo un po' diverso rispetto a quello del passato. Ricordiamoci che Biffoni voleva fare il sindaco per la terza volta, ma lo voleva fare 2 anni fa quando sostanzialmente non si poteva, e sappiamo benissimo che la legge sui sindaci, certo, non permette un terzo mandato sopra i 15.000 abitanti. Però le cose sono molto cambiate in questi 2 anni, perché sono venute a galla tutte quelle questioni di cui parlava Giani, sia le questioni giudiziarie sia le questioni purtroppo economico-sociali, che come spesso raccontiamo su Controradio hanno a che fare anche con il distretto in crisi, figlio della crisi strutturale della moda. La candidatura di Biffoni mette, ricordiamolo, 22.000 e passa preferenze Firenze alle ultime regionali di qualche mese fa, mette il centrodestra in una situazione sostanzialmente di difficoltà di partenza palese rispetto al consenso, poi c'è un tema di governo che, come dicevamo prima, va affrontato. La minaccia di andare da sola della Lega è una minaccia costante, e devo dire che siamo di fronte, almeno che conto io nell'ultimo mese, al quarto ultimatum. Oramai, diciamo così, finiscono i giorni, quindi non ci possono essere più ultimatum. La mia previsione è che alla fine il centrodestra riesca a trovare un'unità e che il terzo goda, nel senso che sia Rita Pieri e che Claudio Stanasel, che hai citato, quindi la forzista che era già parte della giunta Cenni, e il nuovo che avanza nella Lega, Claudio Stanasel, rimangano da questo punto di vista nella candidatura a bocca asciutta, e che invece il terzo, cioè il partito di governo Fratelli d'Italia, riesca a mettere il suo candidato. Si è ragionato molto di un civico vicino all'area di Fratelli d'Italia. La mia impressione è che, mancando così pochi giorni, alla fine si cada ancora una volta, e sarebbe la terza volta in pochi anni per Prato, nella candidatura di Chiara Laporte, che in questo momento è la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale dopo essere stata in Parlamento. Quindi è possibile un Biffoni Laporta.
Fischietti e Bella Ciao hanno accompagnato il corteo a Firenze Rifredi antifascista di ieri per ribadire contrarietà alla presenza in città di una sede del partito di Roberto Vannacci. La manifestazione, partita da Via Mariti, passando da Piazza Dalmazia ed altri luoghi simbolici del quartiere 5, ha sfiorato Piazza Tanucci. Proprio una volta arrivati a circa 100 metri dalla sede di Futuro Nazionale, le persone hanno iniziato a utilizzare i fischietti al grido di "siamo tutti antifascisti". Durante il percorso c'è stato un omaggio anche alla pietra d'inciampo installata per Concezio Ceri, vittima della persecuzione nazifascista. La manifestazione, sottolineato Bernardo Marasco, segretario generale della CGIL di Firenze, è contro l'idea che si debba odiare per fare politica. Ascoltiamolo.
Non è un problema di dialettica democratica, è un problema che chi si sta organizzando in questa maniera sta costruendo esattamente una cultura di chi va a cercare le persone. Quindi è la violenza implicita nel messaggio che noi denunciamo. È ovvio che in una democrazia tutti possono esprimere il loro parere, ma se il messaggio che deve essere dato è contro qualcuno, la città dimostra nella sua civiltà il fatto che questo è inaccettabile. Le manifestazioni nascono dal quartiere in maniera spontanea. Sono manifestazioni che, ripeto, non sono contro qualcuno, ma sono manifestazioni che danno il senso di cosa questa città sa ospitare e qual è il profilo di questa città. Quindi reagisce a un'idea di propaganda che venga fatta sulle spalle di un diverso, sulle spalle di qualcuno che appunto porta il peso del capo espiatorio. Questa modalità, diciamo, violenta, di linguaggio violento della politica, a noi non ci riguarda, non passa, e la gente in piazza dimostra che Firenze risolve i problemi in un'altra maniera.
E a Rifredi Chiara Brilli ha raccolto anche la testimonianza di Massimo Gramigni, presidente del Nelson Mandela Forum, nato e cresciuto in Piazza Tanucci, presente alla manifestazione. Ascoltiamolo.
Massimo Gramigni, in piazza oggi, in una piazza che ti vede coinvolto sin dall'infanzia, cioè voglio dire, Tanucci è un luogo della tua infanzia.
Io sono cresciuto in questa piazza, abitavo in via Filippo Corridone 6, alle case popolari, ai Casone come l'ha chiamato. Nel cortile del Casone mio nonno Fosco Torrini, fondatore del gruppo di azione partigiana a Firenze, l'ho scoperto dopo che lui è morto nel 64 e dai suoi amici me l'hanno raccontato, ospitava la brigata Garibaldi che scendeva da Monte Morello per riuscire a mangiare qualche cosa. Era la brigata più assaltata dai nazisti e dai fascisti, perché Monte Morello era qui. E qui nel 75 ho fatto la mia prima festa dell'unità. 3 giorni di festa dell'unità, perché mi sono iscritto alla Federazione Giovanile Comunista nel 72, avevo nemmeno 15 anni, e qui abbiamo organizzato una festa dell'unità di 3 giorni in Piazza Tanucci.
Quindi quando diciamo che Rifredi è un quartiere che ha gli anticorpi culturali dell'antifascismo nella sua storia e nella sua battaglia anche?
Beh, questo è il quartiere operaio di Firenze. Ora ci sono insediamenti urbani, ma qui c'era la Galileo, la Zanussi, tutte le fabbriche. Qui a mezzogiorno si sentiva suonare le sirene, perché era l'ora della pausa con le sirene. Questo era il quartiere.
La tregua in extremis, Stati Uniti-Iran, lo scadere dell'ultimatum lanciato da Trump, Israele sfida l'accordo, devasta il Libano, la condanna dell'ONU, l'indignazione e la rabbia che si manifestano in iniziative anche sul territorio fiorentino da parte della comunità iraniana, delle realtà pacifiste. Oggi pomeriggio alle 18 presidio contro la guerra e il riarmo in Piazza Sant'Ambrogio, promosso da Casa dei Diritti dei Popoli con il coordinamento No Riarmo di Firenze, Donna, Vita, Libertà, statunitensi contro la guerra, comitato Fermiamo la guerra. Sentiamo John Gilbert.
questa iniziativa a Firenze è in continuità con quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, ricordiamo che quando Trump ha fatto questa minaccia che la notte di martedì, mercoledì avrebbe distrutto una civiltà intera che non avrebbe mai potuto riprendersi, già mercoledì per il giorno dopo è stato indetto una giornata di mobilitazione di emergenza nazionale in decine e decine di città negli Stati Uniti, che poi sono continuate anche ieri e anche a Firenze, dovevamo alzare la voce, abbiamo sentito i nostri amici iraniani, ho pensato di confluire nel presidio di venerdì, che fanno ogni venerdì il collettivo No Riarmo a Firenze, e quello che ha detto Trump è proprio la definizione del terrorismo, no? Cioè cercare di raggiungere fini politici attraverso la violenza o le minacce di violenza rivolte ai civili. Cioè Trump ormai è diventato il terrorista più grande del pianeta e per noi è mortificante come cittadini statunitensi. Comunque non abbiamo mai smesso di mobilitarci contro di lui, ricordiamo i No Kings giugno scorso con più di 5 milioni di persone, che sta distruggendo lo stato di diritto negli Stati Uniti, sta mettendo a terra l'economia statunitense e sta facendo la stessa cosa a livello internazionale. C'è un dissenso anche tra le forze armate negli Stati Uniti.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature in lieve aumento le massime con punte di 24-26 gradi in pianura. È tutto, tra poco arriva il nostro City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.